Buonasera e benvenuti per questo che è l'ultimo incontro per questo ciclo di quest'anno e colgo l'occasione per ringraziare il Signore, a nome anche della comunità parrocchiale, per questo itinerario che abbiamo fatto insieme e ringraziare ancora Padre Silvano per averci accompagnato nell'ascolto e nell'incontro che si fa insieme della sua parola. Riprenderemo a ottobre, lunedì 12 ottobre, sperando in una configurazione della Chiesa un po' meno disagiata, un po' meno disagevole. E la Chiesa di San Fedele vorrebbe caratterizzarsi per un servizio della parola di Dio e l'iniziativa che Silvano porta avanti da tanti anni per noi è preziosissima. Allora la gratitudine al Signore per questa opportunità è grande. A tutti voi l'augurio quindi di una buona estate, che sia anche occasione di riposo e di ripercorrere, ripensare, di ascoltare, di assaporare quanto in questi mesi Silvano ci ha proposto, con l'augurio che appunto il Signore ci dia la possibilità di ritrovarci ancora insieme l'anno prossimo, a ottobre, lunedì 12 ottobre.
Grazie
all'Augusto
Parroco,
al Prevosto.
E soprattutto ringrazio Padre Gisda della sua collaborazione ottima.
Grazie a te, grazie.
E voi della vostra pazienza e perseveranza.
Soprattutto.
E chiedo anche preghiere perché l'estate è un po' lunga, andrò a Mocena, trovo in giro per il mondo, abbastanza impegnato, fino all'inizio d'ottobre, quindi seguiteci con la preghiera come riparazione del male che vi ho fatto almeno io.
Ecco, allora possiamo entrare subito nella pagina, nello spirito meglio della pagina che leggiamo questa sera, attingendo al Vangelo di Luca, ma al capitolo primo dal versetto 46 fino al 55. È la noto canto del Magnificat, che rende assai bene la prospettiva da cui Maria e i discepoli che imparano a vivere da Gesù, da quale prospettiva si guarda il mondo, da quale punto di vista si guarda la propria storia, la storia del mondo. È un po' un punto di vista capovolto, un punto di vista sorprendente perché capovolge le forze in campo. Allora vedrete che questo ci aiuta non poco a capire che cosa ha nel cuore Gesù quando parlerà indicando una persona che dobbiamo conoscere e capire questa sera. Luca 1, 46, 55. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ecco il testo su cui fermiamo l'attenzione in questa ultima tappa dell'anno che abbiamo condotto insieme, è proprio l'inizio del capitolo 21, Luca 21, 1-4.
Sono contento che terminiamo quest'anno con questo testo, che è un po' un compendio di tutto il Vangelo. Gesù sta andandosene e al quarto giorno in cui si trova a Gerusalemme, dopo due giorni finirà sulla croce e ci lascia il suo testamento, le ultime parole. Vedremo che invece di tante istruzioni ci fa vedere una cosa che abbiamo sempre sotto gli occhi, se vogliamo. Quindi il Maestro se ne va e ci lascia il suo successore, dove i vescovi e i papi sono successori di Pietro e degli Apostoli, ma questa povera vedova è successore di Cristo. In lei vediamo il volto di Cristo, come in tutti i poveri, che ci fa vedere appunto chi è Lui e ci chiama a conversione. E prima di leggere il testo, una breve introduzione, ci troviamo appunto a Gerusalemme, gli ultimi giorni di Gesù, dove è entrato come Messia cavalcando l'asino, che è simbolo del suo messianismo, entra nel Tempio con l'asino e mette a suo quadro il Tempio, sarà il senso della sua morte, che Gesù venendo con l'umiltà e il servizio, cioè con l'asino, di cui è simbolo la croce, cambierà tutte le nostre immagini di Dio. Dio non è quel centro di potere che noi pensiamo, ma Dio è colui che in povertà e umiltà dà la sua vita per tutti. Riconosceremo Dio e conosceremo cos'è l'uomo. E a Gesù gli chiedono qual è il suo potere con cui fa questo, di sconvolgere tutto l'ordine costituito dei sommi sacerdoti, degli scrivi che sono i teologi, e poi di tutti i potenti, gli anziani, così. E lui risponde, vi faccio una domanda, se mi rispondete vi risponderò. Cioè, con quale autorità il Battista ha fatto. E il potente non interessa la verità, ma mantenere il loro potere. E allora Gesù spiega il potere di Dio, che è quello della fedeltà ad oltranza, che è la pietra scartata dai costruttori. Il potere di Dio è quello di essere buttato via. Cioè, sempre fedele, anche se lo butti lì, ti resta fedele. È il potere di una fedeltà a tutta prova, cioè di un amore senza condizioni, che solo Dio può avere. Che è il contrario del potere di Cesare, che può dare la morte. Lui invece può dare solo la vita. E poi alla fine nessuno osa più interrogare Gesù, e allora comincia a far lui una domanda che è la sintesi di tutto il Vangelo. Aveva chiesto a Gesù a metà Vangelo, voi chi dite che io sia? Gli hanno detto, tu sei il Cristo. E adesso alla fine Gesù dice, e come mai Davide chiama il Cristo, che è suo figlio, il Messia, discende da Davide, lo chiama Signore? Cioè, come mai voi che mi chiamate il Cristo, io che sono l'uomo Gesù, quell'uomo che gli scrivi dicono un bestemmiatore, che è indemoniato, che è da uccidere, che è pazzo, perché viene in povertà e in umiltà su un asino, che non sfrutta il potere, eccetera, e come mai sono Dio io? Che senso? Cosa mi suggerisce su Dio? La mia umanità. Perché Dio nessuno l'ha mai visto. Lui è il figlio che rivela chi è Dio. Quindi la prima domanda è la messa in crisi della nostra immagine di Dio, che sarà ciò che avviene nel seguito del Vangelo, quando si squarcerà il velo del Tempio, perché Dio è lì, in questa umanità, e in ogni uomo, e in ogni figlio d'uomo. E poi, se Dio è così, come sarà Messia? Come ci libererà e da cosa? E nessuno risponde. E Gesù allora continua il suo discorso, li chiama tutti e dice, guardatevi dagli scribi, abbiamo visto bene la volta scorsa che sono gli scrivi, ne avete qui due esemplari.
Uno e mezzo.
Bravo, ti do meglio.
Uno e mezzo scrivi.
Che sono i teologi che spiegano bene la parola di Dio. Ecco, non guardate chi sa tante cose, ma non fa. Perché non può capire. Perché amano passeggiare in vesti con le maniche lunghe, cioè vuol dire che non lavorano, amano i primi posti nelle sinagoghe, amano i saluti sulle piazze, i primi posti nei banchetti, divorano la casa della vedova e fanno finta di avere grande devozione per imbrogliare meglio. Quando non guardate lì, che sono i modelli che prendiamo, perché noi vorremmo essere come quelli che sono primi in tutte le cose. E dopo aver detto il modello da non guardare, ora prima di andarsene ci dice dove guardare e chi guardare. E Gesù ormai se ne va e nomina il suo successore. Non vedo, guardate lì. E sempre troveremo lì chi è il Signore. Leggiamo il testo e chiediamo di entrare in questa contemplazione. E la risposta alla domanda sarà non dare risposta, perché questa donna dice niente, ma fare come questa donna, cioè la risposta è pratica. E vedremo che questa donna è una sovraimpressione di Gesù stesso.
Capitolo 21, versetti 1-4. Ora, levati gli occhi, vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro. Ora vide una vedova indigente gettare lì due spiccioli e disse: «In verità vi dico, la vedova, questa povera, gettò più di tutti, poiché tutti costoro gettarono tra i doni dal loro superfluo. Costei invece gettò dalla sua penuria tutta la vita che aveva».
Ecco, praticamente qui Gesù conclude la sua vita pubblica, poi chiamerà i discepoli per il discorso sulla fine del mondo e poi ci sarà la passione e la resurrezione. Quindi per sé in tono minore termina il Vangelo. Il maestro finisce qui le sue lezioni e da buon maestro ci dà il compito a casa. Ecco, che durerà fino alla fine del mondo questo compito. Dove incontrarlo e che tipo di risposta dare. E la volta scorsa abbiamo visto dove non bisogna guardare. Ora qui Gesù è davanti al Tempio, che verrà distrutto, leva gli occhi, vede dei ricchi che fanno le offerte e poi vede un'altra realtà. E allora vediamo cosa vede e cosa ci dice su ciò che vede e come ci chiama a guardare lì.
Versetto primo. Ora levati gli occhi, vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro.
Ecco, Gesù leva gli occhi, come viene fuori l'altra volta questa espressione, quando dice le beatitudini, che vuol dire che le beatitudini che Gesù dice, secondo Luca, non lo dice dalla cattedra, dall'alto in basso, ma lo dice dal basso in alto. Cioè gli altri stanno tutti sopra di lui, lui sta più in basso e li guarda e fa la sua autobiografia e dice chi è lui nelle beatitudini. Anche qui Gesù leva gli occhi, ecco, dalla sua cattedra, che è l'umiltà, che è lo stare più in basso, perché è la vera cattedra di Dio, dove l'umiltà non è una virtù, non solo per via dello scritto famoso, perché se uno conquistasse anche l'umiltà sarebbe ancora più orgoglioso. Diceva una famosa scrittrice che l'umiltà è semplicemente la realtà vista con un minimo di buon senso, che ci toglie tutti i deliri, siamo tutti profondamente uguali. E la cattedra di Dio è l'umiltà, humus, è come tutti gli uomini. E prende come modello d'uomo il massimo comune divisore dell'uomo, che è quello che consideriamo non uomo. E da lì leva i suoi occhi e vede i ricchi che gettano le offerte. Lì il tesoro del tempio era anche la banca centrale, e c'erano 13 casse che non tiravano fuori i soldi, perché non ne tirano fuori,
ne prendono il mestiere.
Il mestiere, cioè solo prendevano soldi da 13 casse, cui 12 erano specifiche secondo le varie intenzioni. E allora c'era uno che ad alta voce, eventualmente suonando la tromba, non so bene, diceva l'importo e la qualità della moneta, perché controllava anche se era buona, se non era logora o fatta male o adulterata, e diceva l'intenzione, le prime 12. Nella terza, e lì allora ci sono i ricchi, gettavano i loro doni, perché in fondo lì si fa vedere come ricchi, come potenti, perché se nessuno vede che tu sei ricco e potente, non sei potente, almeno non vali niente. Tra l'altro il ricco nel Vangelo di Luca, che è molto attento, è definito splendidamente nel racconto del cosiddetto ricco Epulone, come diciamo noi, dove Epulone non è il cognome e vuol dire mangione, cioè definisce il ricco dal fatto che banchetta lautamente e veste splendidamente porpora e viso, cioè non ha nessun nome se non ciò che mangia e come veste, cioè è come appare agli altri, mentre il povero ha un nome, Lazzaro, vuol dire Dio aiuta. Ecco, allora si vede questi ricchi, che è importante farsi vedere, oltre che ricchi, molto buoni, con tante buone intenzioni, che sono le intenzioni delle offerte, e molto generosi. Nella cassa del tesoro del Tempio, che subito dopo Gesù dirà andrà tutto distrutto.
Pensavo, anche se questo che dico in qualche modo rivela quello che poi la sequenza del brano ci fa incontrare, no? Ma allora Gesù, come veniva detto, sta in basso, guarda in alto, vede di questi ricchi che gettano i loro doni nella cassa del tesoro, che tra l'altro ci sono anche delle connotazioni acustiche, se uno lavora un po' di immaginazione, ma non troppo, in questi testi, trova anche delle suggestioni non solo visive, ma anche acustiche in questo caso, perché le monete fanno rumore, tintinnano e cadono magari in sequenza a pioggia, no? È interessante, probabilmente c'era una corsia che faceva accompagnare, no? queste monete. Quindi bisogna anche immaginare un po' una situazione interessante dal punto di vista delle suggestioni dell'ambiente. Siccome si è parlato molto del libro e del film Gomorra, se chi l'avesse visto, chi magari lo vedrà, noterà o avrà notato che una delle suggestioni forti del film è il rumore del denaro. Viene contato continuamente, anche quando sono biglietti, fa rumore.
Anzi, solo il denaro fa rumore.
Esatto. Quindi noi veniamo dall'insegnamento, però, che subito ha chiuso il capitolo 20, in cui Gesù rimprovera gli scribi che pregano per apparenza, fanno queste lunghe preghiere e ostentano le lunghe preghiere per essere visti. E in qualche modo l'immagine che ne segue è di nuovo di questo genere, ma lo scopriamo dopo. Adesso la prima cosa è che ci viene detto che Gesù è lì e osserva, peraltro l'ha fatta l'offerta, chi lo sa.
Se si mettono le lapidi, se si danno i soldi, perché si mettono le lapidi?
Perché si fanno le chiese come quelle di San Fedele.
Così va la quadreria, esatto, della Cagranta.
Esatto, o ci aiutano a restaurare, peraltro.
Quindi così sono ricchi, sono i nostri modelli, così possono fare il bene, no?
Esatto.
Allora andiamo avanti. Gesù è di un altro parere, vede quelli ma non dice di guardarli.
Ora vide una vedova indigente gettare lì due spiccioli e disse:
vide i ricchi, vide una vedova. Ecco, la vedova è estremamente povera. La parola vedova in greco è una parola che vuol dire che è priva, la sua essenza è sempre essere senza, ci gli manca la sua altra parte, gli manca ciò per cui è tale, cioè sposa, quindi non è più sposa. Poi nella cultura ebraica la donna esisteva in quanto di qualcuno, la vedova è di nessuno. D'altronde anche noi viviamo se siamo di qualcuno, perché se uno è di nessuno non esiste. E questa è estremamente povera, perché gli manca la sua parte. E tra l'altro, appunto, tutti i poveri sono di Dio, perché si nomina difensore delle vedove e degli orfani. Siamo tutti di Dio. Allora questa vedova in fondo dice anche la nostra natura, anche la natura della Chiesa, che in fondo è vedova. Sì, è sposa del Signore, ma voi l'avete visto, è assente. Quindi è l'immagine anche della Chiesa, di quella casa delle vedove devastata dagli scrigni, l'abbiamo visto, e della quale non dice che è povera, ma indigente, perché povero è il contrapposto del ricco. Il ricco è uno che ha tanto senza fatica, il povero ha poco con fatica. Mentre qui è... Benicre sarebbe uno che con molta pena e tensione fa fatica a arrivare a sera, quindi non ha poco, ha molto sotto il poco, fa fatica a arrivare a sera, perché il povero in fondo è povero in contrapposizione al ricco che ha tanto. Questo invece ha quasi niente e ogni giorno una tensione, cioè sotto il verbo tendere, per arrivare a sera, a fare un tiro la sera, a tirar sera. E getta due spiccioli, la parola gettare esce 5 volte, no? gettare, molti modi di gettare. Due spiccioli sarebbero, lo spicciolo è proprio il resto, sono 2 centesimi, 2 mezzi centesimi anzi. Tra l'altro due, e Gesù leggerà tutto ciò che aveva, poteva gettarne uno, no? Richiama anche i 2 denari che ha dato il Samaritano, richiama anche i 2 comandamenti che sono uno solo, l'amore di Dio e del prossimo, e richiama anche la sua estrema povertà, questi 2 spiccioli. Ecco, questa vedova vedremo adesso. Gesù chiama i suoi discepoli, dice nel passo parallelo Marco, a guardare lì. Se non guardatela, per favore venite, guardate lì, si siede e spiega. Cioè, questa donna, tra l'altro il Vangelo era cominciato con una donna, la suocera di Pietro che serviva, termina con questa donna che getta tutta la sua vita. Questa donna è l'unica che ha ereditato il Vangelo, come la suocera di Pietro che dall'inizio serve. Gesù si definisce come colui che serve. Gesù è quello che dà tutta la sua vita, questa donna è quella che dà tutta la sua vita. Quindi se vogliamo avere un maestro nella fede, non dovete guardare noi scrivi, neanche i successori degli apostoli, fanno quel che possono anche loro come noi. Dobbiamo guardare questa povera gente che ha scritto davvero la storia della Chiesa e la scrive ancora adesso, tutti i poveri cristi del mondo. E Gesù è astuto, se ne va e ci dice: adesso guardate lì, io me ne vado, i poveri li avrete sempre con voi e anch'io sarò sempre con voi. Ciò che farete loro l'avete fatto a me, e ciò che fate a me salva voi. Non salvate i poveri, sono loro che vi salvano. Guardate lì. E il povero pone al centro la nostra umanità, perché privo di tutto ci dice ciò che siamo tutti. Siamo ciò che riceviamo. E siamo soprattutto ciò che diamo. E questa, avevo già detto, questa donna è lo scriba definitivo, tutti gli altri sono da buttare via. Dice appunto, non guardatela. Ecco, dovrebbero essere i maestri, invece preferiamo vedere le persone potenti anche nella Chiesa, eventualmente per criticarle, così ci sentiamo anche più bravi, ma non guardiamola per imparare. Questa donna che dice niente, e vediamo cosa...
Sì, sì, c'è anche qui, no? Giusto per insistere sulla, sulla connotazione acustica, i due spiccioli evidentemente fanno anche un contrasto d'ambiente, cioè, specialmente se magari segue a uno che avrà buttato con grande generosità il proprio superfluo. Quindi c'è anche un contrasto che è intuibile, ed è bello rendersi conto di quando il Vangelo ci permette questo tipo di dettagli. E, peraltro, Marco, che ha un brano parallelo a questo, nota come Gesù, prima di dare l'insegnamento, e che adesso ascoltiamo anche da Luca, chiama a sé, no? I discepoli, in questa chiamata che mi faceva notare Silvano, l'ultima chiamata dei discepoli, a sottolineare quello che hanno visto. E poi Marco è anche quello che ci fa entrare nella passione attraverso la casa di Betania, cioè dove lì c'è un'altra donna che simbolicamente dà tutto e spreca il profumo e spezza il vasetto prezioso di alabastro che si perde, e il vasetto è ciò che era contenuto nel vasetto. È anche quello un gesto che Gesù legge come annuncio e senso di tutta la sua vita, che culmina in una vita spezzata, una vita data a fondo perduto, che non si recupera più come il profumo, una volta che è andato. Versetto 3. E disse, in verità vi dico, la vedova, questa povera, gettò più di tutti.
Ecco, chiaramente i discepoli stavano lì a guardare i ricchi che gettavano tante monete, e se per caso erano d'oro, ma in genere erano d'argento, comunque suonano bene e hanno un bel peso abbastanza robusto secondo appunto il tipo di moneta, il taglio di moneta che era, se era da 100 o da 50. E mentre loro sentivano tutti quei bei rumori dicendo presto appartiene a noi perché il Messia è con noi, conquisteremo il Tempio e tutto questo è nostro. È già arrivato 3 giorni fa con l'asino e vedrai che è nostro. E Gesù invece vede questa donna, chiama i discepoli e dice amen vi dico. Ecco, quando Dio parla in nome proprio dice amen, è verità. Quando parla il profeta dice parole di Dio. Gesù dice con autorità divina dà l'istruzione. Amen, è così. E non ammette contraddizioni. La vedova, questa povera, e qui uso un altro termine per dire povera, usa il termine pitocco, che in greco è una parola che vuol dire nascondersi. Ecco, perché il pitocco è quello che si nasconde, che non ha volto, non ha identità, vive di pura dipendenza e di riflesso di ciò che riceve. E nella beatitudine dice Gesù, beati pitocoi, pitocchi, quelli che vivono di dono altrui. Tra l'altro è lo statuto del figlio, siamo tutti figli e viviamo in quanto riceviamo, compresa la vita e tutto quello che abbiamo e ricevuto. Ecco, questa è povera, cioè tutto riceve, cioè vuol dire non ha nulla di suo. E questa qui, dice il suo paradosso, gettò più di tutti. Ma come più di tutti? Scusa, non sai fare i conti, non c'è un po' di orecchio, non ha spiegato così bene adesso come sono così bene le monete grosse, 2 e mezzo centesimi, che rumore faranno, quasi impercettibile, più di tutti. e lì entrava un fiume d'oro perché rendono bene le casse del Tempio.
E poi è una provocazione, no? Cioè, Gesù comincia in questo insegnamento un po' con lo stile con cui conduce ad esempio le parabole, che sono spesso linguaggio provocante perché estremo, che annulla i toni medi e fa risaltare i contrasti più evidenti, oppure rende evidenti i contrasti col linguaggio che usa. E qui Gesù fa un esordio anche proprio del suo ruolo di maestro, cioè che richiama l'attenzione sul discepolo e lo provoca e gli dice: vedi questa donna, ha dato più di tutti, cosa che evidentemente non vera di fronte a certi criteri. Ti ha dato due spiccioli, probabilmente tutti gli altri hanno dato di più, molto di più. Allora Gesù, credo che, non so, si può intendere anche così, come una prima staffilata buttata al fianco del discepolo perché si riscuota e ascolti quello che viene per lui.
Io sto pensando ai discepoli con San Pietro, che pensano all'opera di San Pietro: tutto questo sarà troppo. Che c'è un professore di fenomenologia delle religioni della Gregoriana, quindi al di fuori di ogni sospetto, che diceva: delle religioni non importa se credi in Dio, ma perché di certe religioni non lo sai. Fatto comune è che chiedono soldi e che fanno soldi. Se tu vuoi fare soldi, fai una setta in Brasile o nel terzo mondo, subito ti riesce, basta garantire la salvezza, si dà tutto per la salvezza. E Dio ti garantisce la salvezza e vuoi lesinare sulla tua salvezza, oltre alla salute, il successo,
poi ne guarisci uno.
E i soldi, e se poi c'è, ci sono vari santi che ti danno tante cose. Quindi ammiravano tutto questo pensando: va bene, chissà quanto bene faremo con questo, eh? Altro che rotto per mille, avanti.
Quando saremo noi padroni del Tempio. Versetto 4. Poiché tutti costoro gettarono tra i doni dal loro superfluo, costei invece gettò dalla sua penuria tutta la vita che aveva.
Ecco, dalla spiegazione è molto evidente: questi gettarono tra i doni il loro superfluo, cioè quello, il superfluo è quello che tracima fuori dalla coppa, quindi va perso comunque, che è poco rispetto a quel che c'è dentro, il superfluo, perché per il ricco nulla è superfluo, solo fa finta che sia qualcosa di superfluo per apparire e dare, in modo da apparire buono, perché sennò gli serve tutto a lui. Ecco, questi fanno l'elemosina a Dio con il loro superfluo, ma Dio ha bisogno di nulla, Dio. Ne ho bisogno né di tanto né di poco, è lui che dà tutto a Dio. Mica ha bisogno delle nostre offerte, ci vedete essere le vostre offerte. E Dio è amore, dà tutto, anzi Dio è estremamente povero perché non ha nulla. Dà tutto se stesso. Il figlio ha nulla, riceve tutto dal padre, anche il suo io. Il padre ha nulla, riceve la sua identità di padre tutto dal figlio. L'essere del padre è essere dell'altro, addirittura il suo essere è essere dell'altro, e viceversa. Ecco, sono nella logica dell'amore, dove uno non è ciò che dà, o ciò che ha soprattutto, ma ciò che dà. E se ha nulla, dà se stesso ed è se stesso, e Dio dà se stesso. E cosa si aspetta Dio che è amore? Non si aspetta né tanto né poco. Si aspetta di essere amato, c'è un altro che gli dà se stesso, come fa questa donna. Quindi vedete il cambio di logica totale rispetto alle monete di cui si parlava prima, è un'altra cosa qui. Si tratta non di fare delle elemosine a Dio, di dare del superfluo per apparire anche devoti.
Credo che vale veramente la pena allora di arrivati al versetto finale di questo breve racconto andare a riguardare questi cinque gettare, no? che... E allora il gesto è analogo, il gesto è lo stesso, solo che è lo sguardo di Gesù che legge in profondità e ci dice, a noi di andare in profondità. Superfluo è anche la superficie in fondo, quell'offerta lì per quelli che danno del superfluo non entra nel cuore, non cambia niente della nostra vita quello che resta in superficie.
È bella anche la parola gettare, proprio perché non è nel deporre, nel costruire, proprio è il buttar via. Tant'è vero che anche le immondizie si chiamano le cose gettate, cioè è tutto ciò che avanza si getta via, no? Cioè per i ricchi è ciò che avanza che gettano via, per chi ha niente cosa getta via? La sua vita. E allora Costei invece dalla sua penuria, in greco c'è una parola che dice l'ultimezza, la isteria, cioè e occupa proprio l'ultimo posto, perché chi serve occupa sempre l'ultimo posto, chi occupa il primo posto semplicemente sta sopra gli altri, li domina, li tiene la già fa, sì che gli altri li servano o lo servano. Chi invece serve si pone ultimo. E l'amore per sé si esprime nel servizio, nella stima dell'altro, nel porsi ultimo. Per questo Dio è l'ultimo di tutti e servo di tutti. E il figlio dell'uomo è ultimo di tutti e servo di tutti. E costei, nel suo essere ultimo, proprio perché è ultimo, gettò tutta la vita che aveva, dice il testo greco. Cioè interpreta quelle due monetine, si traduce in genere cioè, tutte le sue sostanze. In realtà usa la parola vita per dire che in quelle due monetine c'è tutta la sua vita. E lei getta se stessa. Perché? Perché ha nulla da dare da se stessa.
Tutto quanto aveva.
Cioè in fondo cosa? Niente, da se stessa in quel gesto. Tra l'altro poteva tenerne una se sarebbe comprato almeno mezza cipolla. Ecco, invece no, tutto. Ecco, non perché Dio voglia tutto, Dio vuole niente. Però c'è una logica, che Dio veramente ci ama e dà tutto se stesso. E la risposta unica possibile è amare come siamo amati. E l'amore non consiste nel dare cose, ma nel dare la vita. E se dai la vita, hai la vita. Se la tieni, la perdi. Perché la vita è dono e amore. Se la tieni, è soffocata, è uccisa. Come respiro, se lo tratteni, muori. Se lo dai, vivi. Ecco, questa donna fa in anticipo ciò che fa Gesù, che sarà il vero tempio, la vera presenza di Dio, da tutto, è come Dio. Quindi le due icone che abbiamo di Dio, del Signore Gesù nel Vangelo, prima è la suocera di Pietro, poi c'è questa vedova. Poi c'è la metafora, se ricordate, della chioccia e poi anche dell'asinello. Sono il simbolo di chi è Dio, molto diverso da quel che pensiamo. È quella suocera guarita dalla febbre del dominare che avevano Pietro e tutti gli altri in quella casa, di essere i primi, e lei si mette a servire. E ora è questa qui, che da tutto quanto aveva. E questa donna chiaramente è quasi inafferrabile, nel senso che noi guardiamo sempre altrove, cioè preferiamo altri maestri perché noi vogliamo essere come i maestri che abbiamo. Quindi vuol dire che abbiamo introiettato un modello di Dio e di uomo falso. Noi vogliamo essere come i ricchi per far tanto per bene, no? E invece guarda te cosa dice Paolo, conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che da ricco che era si fece povero per arricchirci con la sua povertà. 2 Corinzi 8:9. Cioè entrare in questo mistero di Dio, che essendo amore tutto dà e tutto riceve, e riceve la sua identità nel dare se stesso. Quindi non c'è più questione né di potere né di dominio, né di... c'è proprio questo servizio che è l'espressione concreta dell'amore, e questo gettare la vita, che non vuol dire buttarla via, ma vuol dire realizzarla in pienezza, cioè diventa come Dio che sa dare la vita. Ecco, Gesù se ne va, ci lascia questo che Paolo chiamerebbe il buon profumo di Cristo, dice dei cristiani, ancora nella seconda lettera di Corinzi, capitolo secondo, versetto 14, dice: voi siete il buon profumo di Cristo, che lo avverte, è la sua presenza invisibile. E quando noi pensiamo allora a Dio, ragioniamo su Dio, al di là di quello che qualcuno può dire ma si sbaglia, da qualunque parte della cattedra venga detto, dobbiamo tenere come luogo teologico primo la scoperta di Dio i poveri, come ha detto Gesù. Ciò che avete fatto al più piccolo tra questi l'avete fatto a me. Beati voi i poveri, il vostro è il regno. E il regno è il figlio, che è il povero, che è tutto del padre, e per questo è figlio. E allora suo è il regno del padre. E questo profumo, che direi non abbiamo neanche naso per percepirlo, perché percepiamo piuttosto, o ci va bene il modello dei grandi e dei potenti, e a molti va bene così e non hanno il minimo dubbio, e fanno le loro crociate e vanno avanti imperterriti per amore di Cristo a fare il male imperterriti, oppure se non approvano questo criticano chi fa così. Ma abbiamo il fiuto per guardare oltre i ricchi, come vedevano i discepoli, guardavano solo i ricchi perché interessavano le offerte grosse. Abbiamo l'occhio evangelico per vedere queste realtà nella storia, perché il mondo è retto in piedi ancora da queste persone, mica dai potenti, mica da chi ci prende il giro, mica da chi ci domina. Anche la famiglia va avanti perché qualcuno ama e serve da se stessa. La vita va avanti solo per quello, anche le relazioni. Tutto va avanti solo per questo, ma abbiamo questa percezione. Ecco, con questo Gesù ci lascia, basta finire un insegnamento, che è la sintesi un po' di tutta la sua dottrina. Ci lascia con questa vedova a guardarla. E poi parlerà della fine del mondo, perché il mondo è già finito se guardiamo lì, e nasce il mondo nuovo.
Quindi permetto solo di richiamare questa cosa brevissima. La logica di tutto questo racconto, un vero racconto fatto di pause, fatto di silenzi, fatto dell'ascolto, delle monete, dello sguardo di Gesù sulla gente, che è uno sguardo anche interessante, perché non è uno sguardo voyeuristico di chi ama fare del gossip poi sulle persone. È uno sguardo che coglie in profondità, no? quello che sta avvenendo, e spassionatamente, perciò il suo in questo senso è uno sguardo autorevole, come sono autorevoli le sue parole. Ma in tutta questa logica il primo approdo non è tanto adesso dobbiamo fare anche noi come la vedo, cioè anche, è chiaro, ma il che ci mette subito in affanno e nell'ansia di prestazione di altri generi, cioè. Invece mi sembra, no, la logica, prima di poter fare anche noi così, o comunque il passaggio indispensabile per avvicinarci a fare anche noi così, è capire che Dio è così. Quindi il primo insegnamento di Gesù sulla vedova è aiutarci a capire che, guardando quella persona lì, capiamo chi è Dio. Poi allora può darsi che diventiamo capaci anche noi, no, di fare altrettanto. Ma è proprio come quando si ascolta le beatitudini, non è il primo obiettivo, non è adesso devi essere mite, devi essere costruttore di pace, devi essere puro di cuore. Certo, se lo sei, sei beato, ma è, quello è il ritratto del Signore innanzitutto, ed è perché Lui è così che noi possiamo essere figli di cotanto Padre e fratelli di Gesù.
Mi sembra importante quello che dicevo, perché i cristiani, quelli preti in particolare, siamo specialisti nel ridurre a legge anche il Vangelo. Adesso dovete fare così. No, per favore, non dovete fare così. Il Vangelo è che questa realtà c'è, questa è la buona notizia. Ed è la realtà di Dio, ed è presente in mezzo a noi, ed è la stragrande maggioranza della gente. Guardiamo lì. Gesù poi sospende il suo insegnamento, anche nella settimana di mesi, lasciando i discepoli dicendo guardate lì e imparerete tutto. È un grande maestro, non è così.
Ecco, allora come Gesù dà i compiti per le vacanze anche noi,
vacanze lunghe,
quindi avete tempo di riprendere tutto l'itinerario di questo anno. Ma come approfondimento di questo testo ci sono diversi brani del Vangelo di Luca, appunto, che può essere utile alla luce di questo testo andare a rivedere. E quindi Luca 4, 38, versetto 38 e seguenti. Poi sempre Luca 7, 36, 51. Che è la versione di Luca dell'episodio della donna che rovescia il profumo sui piedi e sul capo di Gesù. Luca 9, 23, 26. Poi ancora sempre Luca 10, 25, 28. Poi ci sono tre passaggi paolini che sono già stati in parte citati. Uno è la prima lettera ai Corinti, capitolo primo, versetti 26-31. E poi dalla seconda lettera ai Corinti, 2 Corinti 2,14, che è appunto dove troviamo l'espressione del profumo di Cristo, e poi sempre 2 Corinti capitolo 8, versetto 9, in cui Paolo, come spesso gli accade, parlando di questioni anche pratiche, in questo caso sta organizzando una colletta, guarda caso, denari, appunto per la chiesa di Gerusalemme, e butta lì appunto uno spicciolo, un versetto in cui ritrae la sintesi del cammino di Gesù, che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. 2 Corinti 8, 9. Ecco, con chi deve partire, perché passano tranne, metro e altre cose, grazie di essere stati compagni di strada. Quindi l'appuntamento è alla metà di ottobre, entrando poi nel grande discorso di Gesù che precede la sua passione. Buona estate e arrivederci.
Grazie. 12 ottobre. Stasera.
che la vedova ci ha zittito.
Se è così, è perfetto, possiamo andare via anche noi subito. Che penso davvero che sia un po' così.
Io volevo fare una considerazione e una preghiera, perché per me queste poche settimane sono state tutte significative. Soprattutto mi ha colpito il vuoto assordante che accompagna questa schermata del Tempio, fatta di quello che anche noi ritroviamo nelle nostre giornate, di assedi, di poteri astrusi, vuoti, che mandano emissari e poi si contraddicono, poi si schierano. Non avevo mai avuto questa percezione, sentendo le cose frammentate domenica dopo domenica, di questo assedio. Mi sembra che Gesù risponda con quella che è l'unica salvezza del povero, con la dignità, con il rimandare avanti, e che culmina in questa vedova di cui alla fine noi non sappiamo niente, perché di questi personaggi poi non si dice, magari vanno a casa e non sono così virtuosi. Però mi sembra che quello che anche noi vediamo nelle persone più sfortunate, più povere, che ci circondano, che c'è la percezione in certi momenti che quando anche si è molto soli, molto poveri, c'è sempre qualcuno che è più povero, più solo, che ha bisogno di noi. Per quello mi sembra che sia richiamo a un'autenticità che veramente prego e desidererei tanto avere per me nel mio cuore, e che auguro sinceramente a chiunque.
Tanto che qualcuno prende la parola per scoraggiarla, dico una parola anch'io, e che questo che lo scriba definitivo non dice una parola, non fa neanche grandi gesti, il gesto minimo fattibile, eppure è il grande maestro che ci viene lasciato.
Sì, io dentro di me riconosco sia il ricco che c'è da tante superbo, sia la vedova povera, e mi sembra che il passaggio da uno all'altro sia dato dallo sguardo di Gesù su di me. C'è quel vedere che mi aiuta, pensando a quello che dicevate, che guarda dal basso. È come se mi aspettasse in basso, lì dove sono quello che sono, perché altrimenti non mi può incontrare. E lo vedo come uno sguardo d'amore, comunque di misericordia. E quel gettare lo penso più come un lasciare andare, come un affidare a quello sguardo.
Io ho il vantaggio da questo punto che non riesco mai a sentire le domande, perché ho gli altri parlanti dietro, quindi mi va bene. Quindi potete dire qualunque cosa, non ribatto. E comunque aggiungo una cosa, che faccio la preghiera al Signore che abbiamo, questa donna dice niente, ecco, che le nostre parole servano per dire la realtà che c'è e che vediamo, non per dire altre cose.
Io volevo solo ringraziare per questo anno di accompagnamento, per esserci stato sempre la fatica e l'impegno. Grazie.
A me ciò che stupisce di più, un po' ricollegandomi alle tue battute, che Gesù non, perché che Gesù non prenda come esempio ricchi, penso che un po' tutti se lo aspettano. Il discorso che probabilmente una persona si aspetterebbe che dica poco prima della morte, beh, prendete spunto da Pietro, da Giovanni, insomma, da queste persone che sono cresciute con me. A me questo appunto, è proprio questo che mi stupisce, perché ripeto, vabbè, che il Berlusconi non sia l'esempio è troppo facile, che però dica guardate quella vecchia invece che dire guardate appunto i miei discepoli, questo mi stupisce ancora di più.
Pensavo che vale la pena essere poveri solo per questo, perché Dio si fa servo dei poveri, cioè è dalla parte, e quando, pensando alla beatitudine anche, quando dice gli afflitti saranno consolati, no? Vale la pena qualsiasi cosa, anche di dolore, pur di avere dalla propria parte questo amore straordinario, no? Penso anche ai poveri, ma concretamente le persone che io ho conosciuto povere, anche tra le mie amiche, veramente è incredibile, quando non c'è più soluzione, allora c'è un intervento che può essere solo divino. Cioè, e anche nella mia vita quando ho visto che non c'era più soluzione, allora quando siamo veramente piccoli e poveri, allora lì Dio ti serve e vale la pena solo per questo.
Beh, io chiedo a Dio anche il capovolgimento del nostro modo di pensare. Non è che dobbiamo avere Dio dalla nostra parte, Dio dalla parte di tutti. Dobbiamo capire noi in fondo cos'è che è bello e buono, perché Dio poveretto, ragazzi, dimmi con chi non è, dove più c'è bisogno, non i sani ma i malati hanno bisogno del medico. Quindi il problema è come condurre una vita sana e bella. E questa vedova ci insegna dove il senso della vita è il saper dare la vita, non togliere la vita. E neanche dar tante cose, neanche far tante cose. Perché la vita è un dono, la misura in cui lo sai donare è vita. Chi invece investe in un'altra direzione, evidentemente Dio sta con lui perché cerca tutti, quindi cercherà anche lui soprattutto. Però qui ci propone un modello dove guardare e imparare cos'è le cose, la vita, cosa fondamentale. E anche nella nostra vita le cose che contano forse sono altre rispetto a quelle che pensiamo. Che diceva un grande maestro, che diceva, io apprezzo del mio maestro l'insegnamento più che le parole, dice, capisco chi è lui da come si mette le scarpe. Altri da come fanno le scarpe agli altri, vero?
Solo questa osservazione, mi sembra che il gesto della vedova più che di generosità sia stato di libertà, di libertà, cioè la sua condizione ha favorito la sua libertà, quindi la povertà è una cugina prima della libertà. sembra.
Dici una cosa saggia per chiudere. Dici una cosa saggia per chiudere.
Per chiudere. Sì. Diceva Silvano di dire una cosa saggia per chiudere. No, io cose sagge non ne ho quasi mai dette, quindi improvvisare. Quindi. Ma appunto la cosa più saggia è, credo sia veramente questa educazione dello sguardo. È un modo di guardare. Ci stiamo un po' pensando anche qui a San Fedele, già. Il prossimo anno avremo forse un ciclo di incontri proprio su questo tema del modo di guardare la realtà. Avremo ad esempio in novembre, già per annunciare qualcosa che capita nell'anno, nel novembre, nella notte tra il 15 e il 16 novembre del 1989 furono ammazzati dei gesuiti, 6 gesuiti a San Salvador. Erano il rettore e alcuni docenti che lavoravano nella università di San Salvador. Furono ammazzati loro con 2 donne, la madre e figlia, che erano presenti lì perché lavoravano dando la mano nei lavori domestici. Bene, il loro modo di stare in mezzo alla gente, di mettersi veramente al servizio dei poveri, si traduceva in un modo di guardare la realtà con gli occhi dei poveri. Sono stati fatti fuori per questo motivo. Non c'erano secondi o terzi motivi, ma perché erano formatori di coscienze, formatori di un modo di guardare la realtà, un modo di guardare il mondo. Perciò è quello che Gesù dice, no? Quello che Silvano faceva notare, vide, e indica ai discepoli il modo di guardare, no? L'educazione dello sguardo. Il Signore vide che era una cosa buona all'inizio, no? Proprio l'educazione dello sguardo, il modo di guardare il mondo, che è quello che tra l'altro non si fa tanto perché siamo diventati consumatori di immagini.
Scusa, e tra l'altro mi sembra che è l'unico testo che Gesù dice guardate lì, cioè proprio l'unica immagine che suggerisce alla fine di star lì, dove definitivamente lo incontriamo e ce l'abbiamo sempre sotto gli occhi anche se non vuoi. E quando incontriamo questa gente ci chiede di andare dall'altra parte, ecco. Comunque ci sono sempre. Sì.
E poi Luca è quello della teoria, no? Dello spettacolo. Anche questo dell'anno prossimo, quindi meno anticipare impropriamente. Però alla fine c'è uno spettacolo che Luca invita a guardare. Poi vedremo che spettacolo ha. Che sguardo chiede quello spettacolo lì. Comunque andate a rileggere le altre parti, è una cosa saggia riprendere quello che è stato fatto prima che fare quello che dovrà ancora essere fatto. Buon cammino, buon tempo che va verso l'estate. Sì, magari aiutateci se volete a far conoscere un po' anche le attività estive che ci sono, che possono essere di vario tipo, e poi soprattutto ci accompagniamo nella preghiera. Quindi la preghiera più importante è quella di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.